A Marco Piacentini invece il compito di raccontare anche questo, un altro spiraglio, qualcosa appunto che succede sempre in prossimità di una crepa che si è determinata. Io direi che in questo caso la crepa è, come abbiamo anche detto prima, e più volte abbiamo evocato nel pomeriggio, è quella del patriarcato. Però una cosa è quando se ne parla, diciamo così, nell'epistemologia generale, una cosa è quando ne parlano le donne, una cosa è quando cominciano a interrogarsi gli uomini, cioè diventano consapevoli, che non è assolutamente scontato, perché la maggior parte, per esempio, della comunicazione di massa e anche persino del sapere. Scusa Rocco, stiamo parlando, grazie. La maggior parte della comunicazione e, dicevo, del sapere è ancora in qualche modo, specie diciamo nel mondo accademico, salvo alcuni spazi che sono protetti, che naturalmente crea ulteriori contraddizioni, si muovono ancora come se nulla fosse accaduto su quel versante, sul versante simbolico. Quindi è molto interessante vedere cosa succede quando ci si interroga dall'interno, quando gli uomini cominciano ad interrogarsi su un mondo in cui erano piazzati, diciamo così, da re, senza dover far sforzi, e invece questo mondo comincia a essere un mondo plurale, perlomeno plurale, per non dire uguale.
Prego.
Grazie mille. Mi sentite così?
Sì.
Allora, come è stato già anticipato da Elvira, il mio intervento riguarda l'esperienza fatta da un gruppo di uomini di Viterbo per coinvolgere la componente maschile verso una sensibilità e un'attenzione nuova sul problema della violenza di genere. Allora, quando avevamo pensato l'organizzazione di questo seminario, il mio intervento doveva, come ha anticipato Piera, doveva collegarsi all'intervento di questa mattina sul femminismo, che poi non c'è stato, perché era la crepa nel pensiero del Novecento. E avrebbe dovuto proporre uno spiraglio all'interno del pensiero maschile dominante. Ora, l'intervento del femminismo non c'è stato, ma credo che di appigli alle crepe di questa mattina ce ne saranno parecchi. L'ideale sarebbe che nella seconda parte, nell'ultima parte del seminario, si aprissero tra crepe e spiragli tutte quelle discussioni che ci sono state questa mattina. Allora, cominciamo dall'inizio. Circa 2 anni fa, con Enzo Palmisciano e con un gruppo di altri amici, abbiamo costituito qui a Viterbo un gruppo di uomini che ha come denominatore comune la ricerca di nuovi modelli formativi e di comportamento per coinvolgere noi maschi, uomini di Viterbo, interrogarci sulle radici della violenza di genere. Perché? Perché secondo noi c'è bisogno, perché su questo tema della violenza di genere se ne sono occupate sempre le donne, per ovvi motivi, perché sono le vittime della violenza. E quando sono stati coinvolti gli uomini, sono stati coinvolti uomini che erano autori della violenza. Il gruppo che abbiamo costituito l'abbiamo chiamato Campo di Marte, proprio ad individuare uno spazio, un luogo dove gli uomini possano incontrarsi, documentarsi, interrogarsi e approfondire le radici culturali della violenza di genere. E Campo di Marte individua nella cultura patriarcale, nella cultura dominante, nella cultura passata, ma anche in quella presente, le radici della violenza dell'uomo nei confronti della donna e opera o vorrebbe operare per un cambiamento di questa mentalità maschile dominante e per un rapporto nuovo tra uomo e donna. Questa sarebbe la finalità cosciente, però in questo ambiente per tutti voi sarà abbastanza chiaro che questo cambiamento è un cambiamento che ha un significato ecologico importante, perché significa per ogni uomo abbandonare la visione che diceva prima Elvira, cioè una visione del mondo che è totalizzante, una visione unitaria, una visione unica del mondo, e sostituirla invece con una visione parziale, con una visione soggettiva, con una visione anche fragile. Quindi il classico universo al maschile sostituito da un pluriverso, che è un'operazione per ogni maschio complicata, significa abbandonare la propria rappresentazione del mondo, significa passare da un costrutto complesso che funziona proprio come esempio da imitare. Quindi come può avvenire questo cambiamento? Ecco, io, qui mi riferisco un po' a quello che abbiamo sentito stamattina, posso parlare soltanto dal mio punto di vista, posso riferire soltanto la mia esperienza. E devo anche dichiararvi il mio contesto di questo cambiamento, perché quello che vi racconterò è il racconto di me stesso, di me che osservo il mio comportamento. Quando cioè io sono molto attento a cogliere ogni segno del mio cambiamento e praticamente ci spero, cioè almeno aspetto. Eh sì, è il meta sguardo, ovviamente. Allora, per quello che penso di aver capito di Bateson, la mia frequentazione di Bateson, io mi sento di condividere l'assunto che quello che posso percepire del sé, quello che possiamo percepire del sé, è la mia epistemologia. Cioè noi siamo la nostra epistemologia. E sappiamo anche che questa epistemologia ha per sua natura la tendenza a resistere al cambiamento per mantenere inalterata la propria struttura interna, per conservarla. Quindi, che tipo di cambiamento posso aspettarmi? Bene, questa tendenza a resistere al cambiamento io l'ho potuta sperimentare sulla mia pelle. Quando Enzo mi propose di partecipare a questo progetto, io accettai con entusiasmo, perché condividevo la finalità, la giusta causa, ma non immaginavo in che misura questo cambiamento potesse coinvolgermi. Io non mi consideravo un uomo violento, tantomeno nei confronti delle donne. Infatti tutte le narrazioni che vengono fatte, tutte le narrazioni della violenza di genere, suscitano in tutti gli uomini che non si considerano uomini violenti sensazioni di sdegno, di condanna, atteggiamenti di presa di distanza, ma nessuno si sente coinvolto più di tanto in questa tematica. Beh, rimase tutto così fino a che anche nel corso di formazione del gruppo continuò a parlarsi di violenza agita. Le cose cambiarono drasticamente quando cominciammo a interrogarci sulla natura culturale di questa violenza, quando cominciammo ad esaminare di quanti elementi si componga questa famosa cultura patriarcale, di tutti gli elementi virilistici, no, che costituiscono questa cultura. A quel punto mi sono reso conto che ero agito e parlato da una lingua in cui non mi riconoscevo più. Cioè mi si è incrinato il sistema di riconoscimento con la rappresentazione del mondo. Qui tutti abbiamo la nostra familiarità, una grande familiarità con il concetto di mappa e territorio. Ne abbiamo parlato moltissimo anche stamattina. Mappa e territorio. E sappiamo pure benissimo che noi possediamo soltanto mappe, mappe, che il territorio non lo vedremo mai. Però sappiamo anche che forse, come dice Bateson, per effetto di quel dell'emisfero destro, molto spesso una di queste mappe finiamo per scambiarla col territorio. E forse per un maschio, l'universo al maschile viene quel modo di rappresentare il mondo viene appreso talmente presto nella formazione di un maschio che molti elementi di quel sistema di rappresentazione del mondo non vengono mai messi in discussione, in particolare il linguaggio e alcuni stereotipi. Il linguaggio e alcuni stereotipi, mi devo vedere, c'è un po' d'acqua.
Guarda,
poi sai, il maschilismo, ma un maschio che si mette in discussione è una rarità.
Lo spiraglio, il vantaggio dello spiraglio.
Un maschio che si mette in discussione va onorato, perché è una tale rarità che veramente proprio.
Tutte le scuse sono
buone. Allora parlavamo di linguaggio e di stereotipi, no? Cioè di quegli elementi che costituiscono la cultura dominante che viene assimilata subito da un maschio. Vi dicevo, per me la crepa in quella mappa è stata causata da uno sguardo, che poi è lo sguardo a cui faceva riferimento prima stamattina Enzo, lo sguardo del maschio, che è lo sguardo del macellaio. Sì, è lo sguardo che fa a pezzi il corpo della donna, cosce, seni, sederi. In quello sguardo io mi ci sono dovuto riconoscere, non avevo scusanti, non avevo attenuazioni, anche se sono fortemente miope, però era il mio sguardo. Ciò nonostante, era il mio sguardo. E da lì a mettere in correlazione gli sguardi, le parole, il modo di nominare il corpo della donna, gli atteggiamenti e le azioni, il passo è brevissimo. Poi dopo uno si chiede come nasce la violenza del maschio. E allora mi sono dovuto riconoscere di essere stato almeno connivente con un modo di pensare che è sessista e violento nei confronti della donna. Ora, questa crepa ha funzionato su di me come il chiodo su una lastra di vetro, ha generato una crepa a ragnatela e improvvisamente la mappa è diventata visibile e si è separata dal modello di rappresentazione del mondo. Adesso quella crepa funziona come un meccanismo di feedback in un circuito. Quando mi scatta lo sguardo del macellaio, quando mi parte l'atteggiamento competitivo, un pensiero aggressivo, quella crepa si riattiva, la mappa ritorna visibile e lo sguardo mi rimbalza verso il mio comportamento. E basta quel momento di esitazione per impedirmi che il mio comportamento vada avanti in maniera automatica, che ripercorra sempre i soliti modi aggressivi e competitivi. Che non mi illudo che sia il cambiamento, ma forse è l'origine di una nuova consapevolezza. Quindi che spiraglio si vede attraverso quella crepa? La libertà di poter scegliere un comportamento e quindi di non agire automaticamente. Questa però è il contesto interno, cioè il metasguardo, quando io sono attento al mio comportamento. Come viene valutato il mio comportamento invece in una relazione che è consolidata nel tempo? cioè per esempio all'interno della mia famiglia o nel gruppo di lavoro o in un gruppo di vecchi amici, quando cioè la mia relazione è consolidata nel tempo. In questo caso gli elementi che costituiscono il gruppo sono abituati a riconoscere un certo tipo di comportamento e sono abituati a trovare conferma del mio comportamento, e sempre la loro epistemologia tenderà a scartare tutte le variazioni inattese. Quindi come il vecchio amico che incontro dopo parecchio tempo che mi dice come stai bene, non sei cambiato affatto, mi devo aspettare anche il rimbrotto di mia moglie che mi dice sei sempre il solito. Quindi questa volta la crepa mi serve per evitare le reazioni istintive, no? E lo spiraglio deve servirmi a fare attenzione a curare la relazione, a curare l'ascolto, all'accoglienza, perché tanto se di cambiamento si tratta, a lungo andare il cambiamento risulterà evidente, come quando guardiamo una fotografia di qualche anno addietro e ci rendiamo conto dell'inesorabile passare del tempo malgrado le lusinghe degli amici. L'ultimo cambiamento di cui vi vorrei parlare è il cambiamento avvenuto all'interno del gruppo di Campo di Marte, perché anche questo potrebbe essere un esempio di come i sistemi viventi apprendono dal loro stesso funzionamento. Perché un gruppo di uomini che si riunisce per affrontare il tema della violenza di genere ovviamente ha già tutte le soluzioni pronte per risolvere il problema, soltanto che ognuno ha la sua. No, e quindi all'inizio tutte le discussioni erano discussioni che non portavano mai a niente perché non si trovava una soluzione. Dopo il corso di formazione, quindi dopo i primi mesi di convivenza, si era arrivato a un bel risultato. Cioè le discussioni vertevano tutte su come organizzare eventi per convincere l'altra parte degli uomini, cioè quelli che non avevano partecipato al nostro corso di formazione, ad acquisire la nostra visione parziale del mondo in maniera tale da abbandonare la loro visione totale del mondo. C'è praticamente un vero e proprio doppio vincolo, e anche qui ovviamente non siamo andati oltre la fase della discussione. Ora, dopo 2 anni invece di frequentazione e dopo una naturale perdita di alcuni elementi, la situazione è cambiata, le certezze circolanti sono diventate rare, la fiducia nella finalità cosciente si è affievolita e le occasioni di incontro con il pubblico esterno è vista come un'occasione di confronto e di crescita del gruppo. Che cosa è successo? Allora, una considerazione credo che si debba fare sulla natura, cioè sulla provenienza degli uomini che costituiscono questo gruppo, che sono principalmente persone che vengono da associazioni di volontariato, che da una parte l'attenzione al sociale e alla solidarietà ha probabilmente sviluppato una maggior sensibilità verso la tematica, cioè la violenza di genere. Però dall'altra le competenze già sviluppate circa l'ascolto, l'accoglienza, ma soprattutto la cura della relazione dovrebbe aver fatto la differenza nell'arco di questi 2 anni. Qual è l'elemento che mi permette di fare questa valutazione? Il tipo di dinamica di gruppo che si è stabilita adesso. Per esempio, le modalità di discussione. Adesso non si discute più per contrapposizione, ma ci si confronta in maniera e si discute in maniera molto più inclusiva. E poi l'ironia che c'è all'interno, che è molto simpatica, ci si prende in giro in allegria, che per essere un gruppo di soli uomini è un bel progresso. all'inizio del gruppo c'era una gerarchia che era stabilita dalla struttura del progetto e dalla struttura del corso di formazione. Adesso invece il gruppo si è formato in maniera naturale, si sono stabiliti i ruoli in maniera spontanea. Ognuno ha stabilito, si è dato il... ha trovato il modo di riconoscersi e di farsi riconoscere dagli altri. E adesso quando ci si riunisce si pratica il confronto delle opinioni, ci si esercita nelle modalità di gestione di aula in maniera che siano stimolanti e interattive. La cosa importante è che nessuno vuole più convincere gli altri, ma ogni componente del gruppo vede uno spiraglio per credere che chiunque possa scegliere come comportarsi e non semplicemente reagire in base a schemi prefissati da un codice ereditato. L'ultima cosa è che siamo soltanto 14, un po' pochi, perché no, un po' pochi.
Sì.
Non è molto per cambiare neanche una città piccola come Viterbo, però mi viene il soccorso Moren, no? Mi viene il soccorso Moren con la sua definizione di umano, con la sua natura trinitaria, 100% individuo, 100% sociale e 100% biologico, nel senso che la relazione tra l'individuo, il sociale e il biologico non si arresta mai. Come la società entra nel singolo individuo, sotto forma di cultura, linguaggio, costumi, così ogni individuo è un piccolo elemento della società. E a questa natura complessa dell'umano, noi di Campo di Marte, lasciamo aperte possibili speranze. Allora, le domande che facciamo? Le domande che facciamo?
Sì, non so se come vogliamo regolarci, se fare subito le domande, sì, sì. Come abbiamo fatto prima, forse sì, visto che è abbastanza, cioè che l'intervento bellissimo di Marco ha messo in moto un sacco di cose. No, facciamo così, perché c'è una domanda, allora.
Allora, l'età purtroppo siamo tutti abbastanza vecchietti, perché no, è maturi, grazie. Sì, è un peccato. Purtroppo è avvenuto questo, che all'inizio, quando abbiamo cominciato, eravamo di più e c'erano anche dei giovani. E poi non lo so se forse la prima fase, quando eravamo più rigidi, meno accoglienti, forse perché la prima fase, quella a cui facevo riferimento, eravamo troppo pieni di certezze. Ci stiamo questa magari è un'altra domanda, cioè nel senso che noi ci stiamo provando, sono 2 anni che ci stiamo provando. Però la risposta proprio degli uomini e degli uomini più giovani è la risposta più deludente, questo ve l'ho detto sinceramente. Questo, magari chiamo anche Enzo qui vicino, perché almeno mi supporta in questa parte dolorosa. Sì, 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 sì. Perché l'età, diciamo, il più giovane ha un più di 40 anni.
Sai perché? Perché io sono del 50, ho 67 anni quest'anno, 16, sì. E ho fatto femminismo, tante lotte politiche, nuclei clandestini dell'aborto, insomma una serie di robe, la salute della donna e così via. E c'era un periodo a Prima Valle, ho lavorato con comitato di lotta per la casa a Prima Valle, col collettivo femminista, con i consultori, le assemblee delle donne, eccetera. E poi gli uomini e fecero i gruppi di autocoscienza. Sì, certo. E questa roba ci stupefà. Rimane stupefatto.
Facevano.
E non E quindi sono per questo ho chiesto dell'età, no? Perché era una cosa che risentivo antica, se vuoi, no? E non nascondo una cosa, no? È una cosa che mi fa, non so per bene il motivo, però non mi, è come se io penso che il confronto poi tra uomini, tra, insomma, il fatto di fare autocoscienza femminista era fondamentale perché era un modo per le donne per riacquistare la parola condivisa che era stata tolta, e che forse soltanto creando un contesto che fosse solo femminile si poteva ritrovare il coraggio di dire certe cose, la fiducia, la forza e così via, no? L'uomo la parola l'ha sempre avuta, spesso non usata bene, no? Quindi non è una critica per la, assolutamente, io credo che tutte le esperienze che uno fa che le fa in pienezza, no? Per conoscere meglio se stesso e gli altri è assolutamente utile, però sinceramente mi sembra una buona intenzione, no? Per dire analizziamo la violenza maschile, ma forse più autoassolutoria che di qualche vera azione. Si combatte la violenza di genere quando gli uomini nel mondo, tra gli altri uomini, tra le altre donne e tra gli eterosessuali, gli omosessuali, che facendo le cose, no, portano avanti la loro modalità più globale, uno sguardo che non sia parziale come dici tu. Insomma, la prassi è fondamentale, se io voglio andare oltre, no? Non so come dire, mi dà la sensazione di questi gruppi, mi dava già all'epoca, forse io poi sono una che è rimasta rigida, è rimasta fissa a certi schemi probabilmente, no? Però non mi consola. Cioè, non mi sembra una forma nuova, non mi sembra un modo per creare uno spiraglio, no? Mm-hmm. Mi sembra un modo per un certo tipo di uomo di accomodarsi in un angolo e di trovare uno spazio. Noi dicevamo all'epoca che gli uomini femministi erano i peggiori, no? Quindi no, fammi parlare.
L'intervento non sia più lungo della domanda.
No, assolutamente questo. No, volevo però esprimerlo perché mi hai stimolato tante cose belle, anche tanti ricordi di cui ti ringrazio molto. E però ecco, volevo dire questa cosa che spero che tu prenda, non è una critica, però è una
no, ma non c'è bisogno di scusarti, c'è Berta e poi
che mi sta simpatico, quindi
no, ma quello non è una cosa che non Berta e poi c'è,
me lo devo neanche venire,
e poi Angelica e poi
Serena c'era anche.
No, due domande.
Marilisa.
Siete partiti dalla vostra storia personale, una domanda, e seconda, vi è capitato mai di piangere? Perché ho parlato con degli uomini americani a lungo che fanno questo percorso, e la cosa che per loro è stata più ristrutturante, è proprio cambiato il loro modo di stare al mondo, è stato questo darsi il permesso di piangere.
Prendiamo tutte le domande. Angelica, poi Marilisa.
Serena,
Angelica, Elisa e Elena.
Dunque, io volevo un attimo allacciarmi a quello che diceva prima la nostra amica. Io credo che noi donne, facendo i gruppi di coscienza da una parte, abbiamo recuperato la parola, però io trovo che tra noi femministe abbiamo sempre sottovalutato il fatto che abbiamo fatto villaggio, cioè il fatto che ci mettessimo tutte insieme intorno era un fare cultura, nel senso antropologico. Allora io credo che loro hanno questo problema, perché lui parlava di visione parziale come conquista, non come cosa da superare. Cioè un uomo nasce pensando di avere una visione universale, questa è la sua cultura, ed è una dura conquista arrivare a pensare che la propria posizione è parziale, ed è anche pericoloso, io credo. Cioè, come per noi era necessario fare villaggio, perché il cammino che facevamo era molto rischioso. Molte donne negli anni 60-70 si sono suicidate, sono diventate matte, perché era tosta come cosa, durissima. Così per un uomo che si avventura su questa strada non è una strada facile. E io, tra l'altro, una domanda che vorrei farvi è: che feedback ti arrivano da quelli che non fanno la vostra esperienza rispetto alla vostra esperienza?
Angelica?
Allora, grazie. Io innanzitutto ritengo che la cosa principale degli esseri umani è che siano polifonici, quindi possono ridire e rifare le stesse cose, le fanno diversamente e non abbiamo mai sentito abbastanza, quindi questa è una posizione metodologica e non c'è rischio in questo. Io sono figlia di una femminista, io stesso mi definisco femminista, da piccola scorrazzavo nelle sedute di autocoscienza e nel villaggio eccetera, facevamo queste cose, poi sono diventata grande. Noi eravamo libere, andavamo in giro, andavamo in discoteca con la minigonna, eccetera, però di autocoscienza non c'era più neanche una traccia. Le femministe sono sparite negli anni dall'85 al 95, diciamo in provincia media, nessuno dice: tu sei femminista? No, io no. Cioè, era molto anche difficile farsi carico della tradizione che il femminismo ha rappresentato 15 anni fa. Con le mie amiche, poche amiche, abbiamo organizzato un seminario nel teatro Mancinelli che si chiamava Quadrare il cerchio, in cui chiedevamo alle nostre madri, secondo loro, perché noi figlie del femminismo eravamo libere, ma la nostra libertà non era consapevolezza della libertà nella pratica quotidiana, che ancora non è una pratica libertaria, per quanto esistano molte possibilità alternative che abbiamo il tempo cercato di consolidare. Noi donne di ora siamo comunque molto sole, anche se volete più sole, perché lavoriamo, siamo libere, siamo intelligenti, magari siamo anche carine e tutto quanto, e cuciniamo forse qualche volta anche bene, se ci avessimo voglia di farlo, e via dicendo. Però di libertà ce n'è pochissima, e di tempo, e di soldi, e di possibilità di rispecchiarsi di uno negli occhi degli altri ce n'è molta poca, e soprattutto in senso intersessuale, cioè di fare tra generi diversi, generi momentanei e così. Questa è solo una testimonianza, scusa.
L'esperienza riferita è abbastanza singolare oggi come oggi, anche nella fascia d'età di cui parlava il relatore. No, dicevo che forse sembrerà pedante, però siccome l'esperienza riferita dal relatore è abbastanza singolare, almeno a me sembra così, insomma, non ho nozione di tante di queste esperienze collettive, forse sarebbe utile avere qualche dato, qualche numero, perché a lei non sembra utile, invece io penso di sì, perché anche se è un'esperienza limitata nel tempo, nello spazio, questi 14 all'inizio quanti erano? Ci sono stati flussi di entrate e di uscite, oppure è stato un dissanguamento continuo? Ecco, questo secondo me è interessante, perché poi si può trarre qualche piccola conclusione. Grazie.
Io volevo solo proprio delle domande molto dirette. Intanto, se siete in contatto con altri gruppi, noi conosciamo, cioè, le femministe di Roma, c'hanno Stefano Ciccone, il suo gruppo come punto di riferimento, quindi insomma, non è una cosa inesistente. E poi, allora, una cosa per tornare non tanto alla vostra esperienza, che ritengo importante e interessante, ma alla partenza, cioè la violenza sulle donne, sì. No? Edoardo Albinati, che è questo scrittore che ha scritto La scuola cattolica, parlando del gruppo del Circeo, che erano i suoi compagni di scuola, è venuto a presentare questo suo libro e anche lui ha fatto tutta una pratica di autocoscienza su queste questioni, quindi le cose che tu dicevi prima a proposito del livello non agito della violenza, ma di ciò che... E una cosa che mi ha molto colpito tra quelle che ha detto, e non so, infatti questa è la domanda, lui ha detto: non ci dimentichiamo che ogni stupro crea, anche se non lo si vuole, un valore aggiunto su qualsiasi uomo. Cioè, è terribile quello che accade, ci si sente drammaticamente complici, però è una forma di potere. Io ero molto scettica su questo finché alcune persone mi hanno detto: ma perché, scusa, tu che sei donna, ogni stupro non ti abbassa un po', come dire, l'energia vitale a te come donna, visto che compartecipi di questo? Ogni femminicidio non ti fa un po' peggio, mentre invece un successo o una felicità di un'altra donna? Ah, però detto in questi termini in cui lo disse, e cioè crea un valore aggiunto per qualunque uomo, era una forma molto forte. Ma volevo sapere se a qualche livello, ma a un livello molto profondo, non a un livello esplicito, che cosa ne pensi?
Parto. No, io obiettivamente non so rispondere a questa domanda, non mi coglie completamente allo sprovvisto, non penso, cioè non ho, non ho, Enzo, tu pensi come rispondere? Sì, io non penso. Io, a me non mi dà, cioè, non mi dà nessun tipo di, assolutamente no, cioè la mia risposta sarebbe no, però perché è talmente
considerato che era detto da uno che su questo
sì cioè, immagino come voi. Però io, noi su questo non abbiamo ancora rispondo sì.
Che
si è detto?
C'è qualcuno che alza la mano?
No, no, rispondo un po' a tutte le domande in questo modo. Il nostro gruppo ha sperimentato questo tipo di formazione tentando di vincere delle resistenze enormi all'interno del gruppo, ovviamente, che erano quelle a cui tentavo di raccontare nel mio intervento. Gli uomini che fanno parte del gruppo hanno tentato di resistere in tutti i modi a questa trasformazione, perché tutti ovviamente pensavano di avere le soluzioni pronte. Quindi ogni volta che abbiamo insieme ad Enzo provato a portare il discorso della formazione a un livello più, per esempio, per rispondere alla domanda della narrazione, no? Avete fatto la narrazione, vi è capitato mai di piangere? Assolutamente no, non ci siamo ancora arrivati. Il gruppo di autocoscienza, ma non esiste. Non è assolutamente un gruppo di autocoscienza, non è, noi è già molto, come vi dicevo, è già molto se la discussione all'interno del nostro gruppo è una discussione, è già molto se ci ascoltiamo, perché all'inizio ci parlavamo uno sull'altro, quindi capite, vorrei che capiste il...
Ma qual è la motivazione? Perché questi uomini hanno deciso di incontrare?
Allora, il motivo era...
Vogliono mettere in discussione, eccetera. Cioè, ci deve essere una motivazione. Le donne che hanno parlato dei gruppi femministi, in qualche modo la motivazione, come diceva, era anche quella di poter parlare, di poter tirar fuori... fuori questo senso.
Ma il motivo?
Non riconoscimento di sé, ecco, ma per gli uomini vuole dire
qualcosa. Ma per gli uomini? Sì, l'abbiamo sentito anche stamattina nell'intervento di Rocco, no? C'è anche un livello razionale.
No. Mi pare che lui l'abbia detto, però, scusate, io adesso mi sento, non volevo fare
aspetta, cioè c'è anche un motivo razionale, no? Cioè il primo motivo, c'è la finalità cosciente, il motivo razionale, no? Quando si mettono insieme un gruppo di persone, c'è il motivo razionale, la violenza di genere, la violenza che accomuna questo gruppo di persone, per motivi di giustizia, di solidarietà, di condanna nei confronti della violenza di genere, e si uniscono, soltanto che però tutti pensano che sia un fenomeno da contrastare e si discute sulle modalità di contrasto. Allora che facciamo? Organizziamo le riunioni, andiamo a incontrare i gruppi sportivi, parliamo, facciamo vedere le diapositive, questa è l'attività.
Ragazzi, prima di alcune azioni convenzionali, ma non sentite.
Certo. Immagini il progetto, poi quando sei dentro, d'accordo.
Per passare da questo tipo di mentalità a una mentalità cioè una presa di coscienza diversa, il lavoro
è tanto.
Sì, però credo di non aver risposto, devo rispondere a un po' di domande.
Quelle che se ne sono dati, perché quante eravate?
Ah sì, quanti eravamo? Esatto.
14.
Eravamo 14, e 14 eravamo grosso modo anche il numero di partenza, poco più. Quindi abbiamo perso 3 o 4 persone.
14 persone non sono poche.
Non sono poche, però secondo me il problema è che tutti i tentativi che abbiamo fatto per coinvolgere il pubblico esterno, questo ne abbiamo parlato a lungo anche con Enzo, quando facciamo le riunioni vengono le donne, no? Perché se noi parliamo di un'iniziativa uomini contro la violenza sulle donne, vengono le donne perché sono interessate a vedere che cosa ci possono raccontare degli uomini sul problema che riguarda noi, no? Non vengono gli uomini perché, almeno secondo me, gli uomini che dicono io non sono violento, quindi non vado a sentire gente che parla della violenza sulle donne, tanto non mi riguarda perché io non sono violento. Quindi
a Viterbo ce ne sono 14.
almeno 14
ci sono.
Sicuramente.
Spera.
Almeno 14. Sì.
Riccardo.
Potrei dire qualcosa?
Si è scordato.
Io volevo ricordare un piccolo contributo, che siamo tutti qua cibernetici, cibersoniani, no? Allora c'è un concetto che sarà molto colpito all'ultimo intervento. Il concetto in cibernetica si chiama inibizione laterale, è molto semplice, è quello per il principio per il quale se c'è una stanza, un gruppo di persone, si fa con i neuroni, insomma, però vale sempre, uno che strilla di più, alla fine gli altri, più quello strilla, più si sentono inibiti, no? E meno sono incentivati a strillare, per cui diciamo il principio per il quale il vincitore prende tutto, va bene? E questo è vero, questo è quello che succede, ha ragione, io apprezzo la non risposta, ma io da uomo devo ammettere che è vero quello che dice lei, cioè, ma questo vale in tutto, vale nelle dittature, no? Quando il gruppo di potere, una volta che ha distrutto un gruppo di oppositori, si sente più potente, e anche gli oppositori, no, come in Italia durante il fascismo, dopo che i primi due o tre fucilati, l'olio d'ericino eccetera, insomma, no, non è che tiene poi tutta questa voglia di, per cui è vero, è un principio che funziona, perciò sembrerebbe una strada senza speranza. In realtà però proprio la cibernetica ci insegna che questo è vero fino a un certo punto, ed è un sistema estremamente stabile. Questa è l'altra domanda che ci dobbiamo porre: perché questo sistema è così stabile?
È stabile.
Il sistema è stabile, perché non solo è stabile, ma sembrerebbe espandersi, perché
devo dire, devo assistere anche, no, così, da, solo da cittadino informato, a un espandersi, a un erodere dei diritti delle donne nel mondo. Sembrerebbe le cose in certi versi vanno meglio, in certi versi possono anche andare peggio, per cui il sistema sembrerebbe molto robusto, però per fortuna i cambiamenti accadono, cioè ci sono delle situazioni in cui i sistemi per i quali appunto uno si può sentire inibito, no, sotto una dittatura, sotto un sistema autoritario, poi alla fine i cambiamenti accadono. Però come accadono? Allora, io non è che possa avere una soluzione perché non ce l'ho, però sicuramente posso osservare che la comunicazione è sempre la chiave. Questo è un principio, appunto, bezzoniamo, un principio dei sistemi complessi. Un sistema complesso può essere stabile solo se certi canali di comunicazione sono in un certo modo. Se si comincia a lavorare sulla comunicazione, si aprono dei canali, cambia completamente la struttura del sistema, si ha quello che si chiama proprio una leva, no? Un leverage. E questo credo che sia forse così una piccola idea, non è che ho una soluzione, però credo che noi dobbiamo cominciare a cambiare i canali di comunicazione, a cominciare a comunicare di più. Questo potrebbe permettere a questo sistema, che però non dobbiamo sottovalutare, è estremamente stabile. È estremamente stabile, non va sottovalutato il fatto, non basta la volontà di dire voglio mettermi le piume e volo, capisci? La differenza tra Icaro e fratelli Wright è che l'uomo ha sempre voluto volare, ma finché non sono arrivati due fabbricanti di biciclette che hanno avuto l'idea giusta, perché hanno avuto i sistemi giusti, non si poteva volare, poi si è cominciato a volare. Per cui il concetto è non sottovalutare il fatto e semplicemente arrivare per dichiarazioni di principio, bisogna cominciare a lavorare seriamente, e io questo purtroppo lo vedo con grande diciamo disappunto nel mio lavoro di tutti i giorni, perché io da quando ho smesso di fare scienziato mi occupo di varie opportunità alla presidenza del consiglio, per cui sono proprio la persona che non dovrebbe di queste cose. E io vedo invece, parlo naturalmente a livello personale, un'estrema mancanza di profondità di pensiero. Si cerca di pagare i centri antiviolenza, si cerca di mettere un po' le pezze a colore, e non si affronta il problema in maniera sistemica, così come noi bezzoniani, pochi che siamo, cerchiamo di fare. Un sistema è sempre reazionato su se stesso, altrimenti non esisterebbe. Un sistema vivente, se non fosse stabile, non esisterebbe. Darwinianamente, quasi tautologicamente, un sistema sopravvive perché riesce a resistere. Il sistema patriarcale esiste perché è stabile, è estremamente efficiente dal suo punto di vista. Può cambiare, ma non si può cambiare semplicemente dicendo che è cattivo, va trovata una strategia sistemica di cui io non ho assolutamente le coordinate. Però credo che quello che stiamo facendo qui sia importante, perché indica appunto una crepa attraverso la quale una piccola crepa può far crollare un palazzo. Però va individuata la crepa, va fatta la crepa nel punto giusto. E questo come si può fare? Aumentando la quantità di comunicazione che ci deve essere, soprattutto intergenere. Io vedo anche da noi, no, addirittura delle cose folli, no? Per cui la comunicazione non solo, ma è proprio inibita, cioè nei centri antiviolenza un uomo non ci può entrare per legge, va bene? Non ci può essere un avvocato uomo. Se c'è una donna che deve essere difesa, se non c'è un avvocato donna non viene difesa, perché meglio niente che no. Cioè si arriva a dei paradossi, mentre in realtà quello che bisognerebbe cominciare a fare è qualche cosa che comincia a dire: ma vogliamo aumentare la comunicazione? Quanti fondi lo Stato dà per la comunicazione intergenere? Zero. E questo io credo che sia un problema che prima o poi dobbiamo affrontare. Scusate se sono anche un po' confuso, però siccome la vivo tutti i giorni, volevo, sia da sistemista che da cosa, mi sono voluto togliere un sassolino dalla scarpa.
Valentina.
Allora, buonasera a tutte e a tutti. Soltanto una piccolissima precisazione in relazione all'ultimo intervento. Io faccio parte del centro antiviolenza Erinna di Viterbo. Voglio stendere un plaid pietoso, no, infatti, quindi voglio stendere un plaid pietoso su quello che l'istituzione fa rispetto alla questione della violenza sulle donne, ai fondi che non arrivano, a tutta una serie di cose che non voglio stare qui a sollevare. Ci tengo però a dire che il fatto che un avvocato uomo non entri nei centri antiviolenza non solo è ovvio, ma è uno dei punti politici più importanti della storia dei centri antiviolenza nati dal femminismo. il che non significa che una donna non possa avere un avvocato uomo se lei lo desidera o se lei ce n'ha uno di fiducia. Esistono le liste del gratuito patrocinio, esistono le relazioni che le donne hanno preesistenti al centro antiviolenza. I centri antiviolenza di storia femminista sono dei luoghi di donne in cui viene fatta una pratica di relazione tra donne come possibilità trasformativa del reale. All'interno di questo e all'interno di questo specifico spazio separato che serve a costruire un percorso di uscita dalla violenza e di autonomia delle donne con altre donne, gli uomini non hanno la possibilità di entrare perché, viva Dio, hanno tutto il resto dello spazio possibile del mondo. Per cui, se c'è un piccolo spazio in cui gli uomini non entrano, questo non significa che i centri antiviolenza e le femministe non siano in relazione con tutto quello che accade. Mi testimonia Maschile Plurale, mi testimonia Campo di Marte, mi testimoniano tutto il resto che... Quindi non ve ne abbiate a male, signori, se esistono degli spazi separati. Hanno un senso profondo, anche se forse non viene colto. E scusate se sono stata un pochino reattiva.
Finisce qui stasera, prego, prego.
Stasera siamo tutti un po' spumeggianti.
Sì, diciamo che basta, quello di Gianni è l'ultimo intervento, poi dico una cosa categorica io e continuiamo.
Ah, metti la parola, metti la parola.
Ecco, metto la parola.
Allora, attualmente nella società nostra occidentale, ma anche in quella generale, il problema delle donne e dell'uomo sta nelle convenienze, ma non soltanto, dei benefici che l'uomo ha perso nei confronti, diciamo, della donna. Come civiltà industriale, la donna ha avuto la possibilità di lavorare, di avere uno stipendio e di liberarsi in parte della dominanza maschile, e questo gli ha rotto le palle a non finire, perché ha avuto la possibilità, attraverso un proprio stipendio e così via, di potersi governare e soprattutto di potersi educare, di poter accedere alla cultura e alla consapevolezza. E questo ha rotto le scatole a tutta la parte maschile a livello mondiale, a livello mondiale. Per rimediare a questa soluzione io non saprei trovare delle risposte. Può bastare l'empatia nei confronti del dolore della donna, del dolore della madre, della sorella e così via. Non credo che basti l'empatia. Bisogna trovare una modalità dove all'uomo conviene essere più democratico, umano. Perché se lui non vedrà una sua convenienza, per così dire, presente e anche e soprattutto quella tradizionale, non riuscirà a uscire da questa condizione. Cioè l'uomo in qualche maniera, attraverso l'aiuto della donna, deve trovare la convenienza a essere umano e democratico. Io non saprei indicare questa strada, ma io penso che sia l'unica dove la donna e l'uomo troveranno la convenienza democratica, una convenienza reciproca. Perché si è visto che l'empatia nei confronti del dolore, l'empatia nei confronti di quelli che soffrono e così via, non basta. Perché l'uomo sì, dice di essere empatico, dice di essere democratico, dice che la violenza gli fa schifo e così via, però continua a cercare i propri interessi, il proprio dominio, la propria forza nei confronti della comunità delle donne, anche nella comunità degli uomini, non soltanto degli uomini, delle piante, degli animali e così via. Cioè l'uomo è un essere che vuole vincere, che vuole stravincere, che vuole mantenere il potere inalterato nei secoli, nei millenni. Come fare per rovesciare questo problema? È banale la risposta. ma è nella convenienza dei due sessi che devono trovare una, come dire, un qualcosa che possa andare bene per tutte e due, una democrazia, per così dire, condivisa. Ecco, qui ci vuole una democrazia condivisa, perché i due avversari fino adesso non hanno trovato una risposta, una convenienza e una democrazia, per così dire, conveniente. Qui il futuro pone questa domanda: fare in modo che le due parti in guerra da millenni possano trovare una memoria condivisa e un futuro condiviso dove può essere bene per l'uno e per l'altro. È un problema, diciamo, di bassa formazione, di basso profilo estetico, morale e così via, però penso che sia questa la strada, altrimenti l'empatia e così via non basterà.
Grazie. Credo di non aver dato la parola però a Claudio Nozzano. Allora, questo dibattito è stato molto lungo, questo significa che effettivamente, no?
questo tema
è un tema scottante. Io però vorrei, prima di passare la parola a Giovanna Martini, che sul tema della nascita ci dirà appunto del taglio del cordone ed altre storie, volevo solo fare un paio di osservazioni. Intanto, ecco, come questa relazione e come in genere tutte quelle che hanno a che fare con i sessi, specialmente le donne e ovviamente anche gli uomini, se prendono la parola in quanto uomini, perché se parlano come umanità, come pensiero, come non ci fa problema e tutti ci riconosciamo nel pensiero. Se per caso parlano in quanto uomini, guardate un po' che cosa si scatena. E va benissimo, significa che stiamo sulla strada giusta, stiamo lavorando su una crepa anche della nostra conoscenza, su una criticità che dobbiamo attraversare. Riguardo però quello che ha detto Marco, io non mi sento di accomunare o di assimilare l'esperienza di cui loro hanno parlato minimamente all'autocoscienza. Lui non ha parlato di questo, ha utilizzato, secondo me, io ho molto apprezzato le categorie proprio bezzoniane dell'epistemologia, dello stare dentro, stare fuori nei processi, del cambiamento sistemico. Non ha fatto riferimento all'autocoscienza. Direi che quello che loro stanno facendo è una pratica. Non è vero che va bene, per carità, se c'è da scendere in piazza, scendiamo tutti quando è opportuno, portiamo gli striscioni, magari li portiamo alle signore, come spesse volte capita, che pur di starci gli uomini si infilano nei cortei delle donne portando lo striscione alle donne. Quello che devono fare anche gli uomini è fare in modo, semmai, che con il loro attraversamento dei problemi, in questo modo che li mette effettivamente radicalmente in crisi. E le domande di Marco era evidentissimo, sono delle domande che lo hanno attraversato, nel senso che lui si è detto a che punto era, che cosa succedeva nella sua relazione con gli altri e che cosa veramente cambiava. Quindi io lo ringrazio, perché secondo me è stato un intervento assolutamente bellissimo anche dal punto di vista narrativo. Dicevo, quello che stanno facendo questi uomini in questo modo è una pratica politica. Non è vero che l'unica pratica possibile è scendere in piazza, semmai scenderanno in piazza a dire, a fare delle cose con un tantino di consapevolezza in più. Grazie. Grazie.